Ragazzi, oggi parliamo di un personaggio che non solo l'Italia, penso che tutto il mondo lo ama, di Totò. Piccole curiosità, forse lo sapevate, forse no. E due parole su Totò che nel 1967 ci ha lasciato. Era pseudonimo di Antonio Grifo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio. È un personaggio complesso, attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore, una persona incredibile. Come stavo dicendo, sono tante le curiosità legate alla vita e alla carriera di Totò. Nato il 15 febbraio del 1898 nel Rione Stella, popoloso quartiere di Napoli. Sono passate oltre 55 anni dalla sua morte, però il ricordo di questo strepitoso artista è più vivo che mai, perché tante volte vediamo nella politica, nei giorni nei fatti di ogni giorno, lo troviamo. Beh, qualche curiosità, diciamo, qualcuno ha domandato: ma quanto guadagnava Totò a film? Nel 1955, al culmine del successo, Renato Libassi, amministratore del Principe, ebbe un'idea che pareva buona: far produrre direttamente da Totò i suoi film. Nacque così con il coinvolgimento dell'ex socio di Ponti, la società di DL, De Curtis De Laurentiis Libassi. La casa di produzione durò fino al 1960, ma Totò ne era uscito quasi subito. Aveva scoperto che come imprenditore, non percepiva stipendio. E chi mi paga? Ha chiesto ai soci. Come chi ti paga? I produttori siamo noi, i guadagni dipendono dagli incassi. La prospettiva aveva sconvolto l'attore che si considerava un piegato dello spettacolo e si aspettava per ogni prestazione un introito garantito al cielo alto e prestabilito. E perciò la società continuò senza di lui. Come si vede. Dall'altra parte aveva pure ragione. Perché era principe lui? Perché. Dopo l'adozione nel 1933, in cambio di un vitalizio da parte del marchese Francesco Maria Gagliardi de Dartiverri, cavaliere del Sacro Romano Impero, Totò intraprese lunghe e costose battaglie legali, portate avanti con determinazione per il riconoscimento di nobiltà, anche grazie all'aiuto di esperti avvocati e araldisti. Oltre al titolo nobiliare, acquistò per eredità dal marchese Gagliardi Focas. Il vecchio marchese che lo aveva adottato era un lontano parente di sua nonna materna. Totò riteneva infatti di appartenere a un ramo dei nobili de Curtis, quello dei conti di Ferrazzano, che questi a loro volta discendessero dalla famiglia aristocratica dei Grifo, che questa a propria volta discendesse dalla dinastia imperiale bizantina dei Foca, tutte affermazioni successivamente messe in discussione. Alla conclusione di un lungo iter giudiziario, il 18 luglio 1945 e il 7 agosto 1946, il Tribunale di Napoli, quarta sezione, emanò sentenze che le riconobbero diversi titoli gentilizi che vennero registrati alla pagina 42, volume 28 del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, tenuto presso l'archivio della Consulta Araldica. Principe, conte palatino, nobile, trattamento di altezza imperiale. Successivamente, con l'approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana, è Non sono riconosciuti i predicati di quelli esistenti prima del 28, 1900, 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. Il cognome di Totò viene nel 1950, a maggio, viene legalmente rettificato all'anagrafe in grifo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio. Oh. Anche se all'interno della sua cappella nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli, Totò scelse di indicare il proprio nome come S.A.I. Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis, principe imperiale di Bisanzio, modificando la sequenza omettendo sia i cognomi Grifo e Gagliardi che il titolo cognomizzato di Porfirogenito. Ma che quando lo chiamava qualcuno da un quarto di ora doveva. Nel 1963, in un'intervista di Oriana Fallaci, rilasciata per l'Europeo, Totò elencò così i suoi titoli nobiliari. Signorina mia, sono Altezza Imperiale, sono principe, anche molte altre cose. Conte Palatino, Cavaliere del Sacro Romano, Impero, Ufficiale della Corona d'Italia, Cavaliere della Gran Croce, dell'Ordine di Sant'Agata e San Marino. Marchese di Tartiveri. Questa però non lo uso. Modesto pure. Tutti si hanno fatto una domanda in genere, se si sono domandati nella storia, che malattia aveva Totò agli occhi? Perché superato il dolore della perdita del figlio, al quale Totò reagì malissimo, richiudendosi in casa per settimane, nel 1956 decise di ritornare sul set, interpretando a catena quattro film di Camillo Mastrocinque, che raggiunse il punto più alto del suo sodalizio con l'attore dirigendolo in Totò Peppino e La Mala Femmina. E nella Banda degli Onesti, scritto da Age e Scarpelli. E interpretato insieme a Peppino e Giacomo Furia, ma la tentazione di ritornare a teatro lo vinse, spronato anche dall'impresario Remigio Paone, recitò nella rivista Prescindere, che debuttò al Teatro Sistina di Roma alla fine del 1956. E che viene portata in tournée in tutta Italia. Purtroppo nel febbraio di 57 a Milano Totò viene colpito da una broncopolmonite virale e nonostante i pareri dei medici che gli dissero di riposare, tornò sul palco. Ciò gli causò un svenimento appena prima di entrare in scena. I medici hanno prescritto almeno 2 settimane di assoluto riposo, ma Totò ritornò ugualmente a recitare, esibendosi a Biella, Bergamo e Sanremo, dove cominciò ad avvertire i primi sintomi dell'imminente malattia alla vista. Il 3 maggio la situazione precipitò. Mentre recitava al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, si avvicinò alla Faldini, sussurrandole che non vedeva più, contando perciò solo sulle sue abilità e sull'appoggio degli altri attori, fece in modo di accelerare la conclusione dello spettacolo, nonostante lo sconforto e la totale cecità. Cercò di resistere e, per non deludere il pubblico, ritornò sul palcoscenico con un paio di spessi occhiali da sole la sera del 4 maggio in 2 spettacoli. Del 5, l'interruzione della vista fu comunque inevitabile. Inizialmente i medici attribuirono la cecità a un problema derivato dai denti, ma alla fine fu diagnosticata una corioretinite emorragica all'occhio destro. L'impresario della compagnia Remigio Paone, non credendoli, richiese una visita fiscale e avrebbe preteso anche che Totò tornasse a recitare. Purtroppo Totò in primo tempo fu completamente cieco e anche dopo dei lievi miglioramenti, una volta riassorbita l'emorragia, non riuscì più a ri riacquistare integralmente la vista. Ha dovuto abbandonare il teatro per sempre, continuando però con il cinema. In quell'anno ha fatto solo un film. L'unico problema era il doppiaggio. Quando alcune scene dei film non venivano girate in presa diretta, non poteva doppiarsi poiché Non era in grado di vedersi sullo schermo e non poteva sincronizzare le battute con il movimento labiale. In tale occasione veniva doppiato da Carlo Croccolo. Per problemi economici fu costretto a vendere alcune proprietà e successivamente decise di soggiornare per qualche giorno a Lugano, pensando di trasferirvisi definitivamente per motivi fiscali. Ma ritornò a Roma e si spostò in un appartamento in affitto in Viale dei Parioli con Franca Faldini, che gli rimase sempre vicino. Insieme al suo cugino Edoardo Clemente, che gli faceva da segretario e factotum, e al suo autista Carlo Cafiero, che lo accompagnava sempre sul set. Interessante, no? Ma ha avuto la fortuna di avere le persone che sono state sempre con lui. Ho trovato queste belle curiosità e ho pensato che Totò è uno dei più amati, più e più e più e più, e non ci sono le parole.